Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E andiamo subito a vedere i titoli dei giornali, non sono ovunque gli stessi, ma diciamo questa mattina, insomma, avendo una vena satirica, si potrebbe dire molto rispetto ai titoli di giornale. Rispetto a quelli, diciamo, che hanno un'impostazione più sobria questa mattina, i temi sono due. Il gruppo Gedi titola sul salario minimo, con due titoli quasi uguali: La Repubblica sfuma il salario minimo, La Stampa, salario minimo addio alla legge. Insomma, lo vedremo poi meglio, ma possiamo leggervi subito il sottotitolo di Repubblica: il CNL di Brunetta, nel senso che è presieduto da Brunetta, presenta il suo documento che accoglie le obiezioni del governo e affossa la proposta di legge. Spaccatura nel sindacato, CGL vota contro e UIL si astiene. La rabbia del PD e del Movimento 5 Stelle. L'altro titolo, l'altro argomento è quello del drammatico incidente di Mestre, che è successo appunto a Mestre ieri l'altro. Bus, un buco nel guardrail, è il primo titolo invece in questo caso del Corriere della Sera. Si parla poi dell'identificazione delle vittime, il pullman è precipitato dove non c'era la barriera, quindi c'era un buco nel guardrail, pare accertato. Sullo stesso tema, con un'impostazione più polemica, il Fatto Quotidiano: 21 morti, barriera fuori legge, Salvini accusa i motori elettrici. E qui comincia la parte della farsa e del ridicolo, perché appunto Salvini se n'è uscito dicendo che il problema sarebbero i motori elettrici, che prenderebbero fuoco più di altri. Su questo quindi tutti i giornali presentano approfondimenti, cose, insomma qualcosa vedremo, ma chiaramente si tratta, lo possiamo dire subito in sintesi, avendo letto qualche giornale, del fatto che c'è una percentuale di incendi maggiori nei motori ibridi, non in quelli elettrici, ma con si parla di della proporzione, perché i numeri sono comunque molto bassi. E però qui chiaramente Salvini fa una polemica tutta politicista, perché ovviamente loro, come dire, reggendo il gioco alle industrie produttrici di automobili, sono quelli che vogliono spostare sempre più avanti la data in cui l'Europa prevede che si debba cambiare tutto il parco macchine da fossile a elettrico. Andando ancora, e sappiamo comunque che l'elettrico ha grandi problemi, che l'elettrico non è green come viene presentato, questo insomma per lo smaltimento delle batterie eccetera, però questa di Salvini è semplicemente così, quando si apre la bocca per dargli aria o comunque per fare propaganda. Andando ancora avanti in questa carrellata di primi titoli, poi su questa stessa polemica sta Libero, ma con una posizione diversa ovviamente rispetto a quella del Fatto Quotidiano: bus elettrici in fiamme, ma il PD vieta di dirlo. Ora, perché il PD avrebbe il potere di vietare di dirlo lo sanno solo loro, perché sono talmente abituati al Libero a fare polemica che si scordano spesso che il PD non sta al governo, ci stanno gli amici loro. Ma andando ancora avanti, un altro appunto tema che sta molto oggi sulla stampa di destra è come titolano Messaggero e Il Tempo, le due testate romane. Il Messaggero: migranti, passa la linea italiana. Di che si sta parlando? firmato l'accordo in Europa, escluse le modifiche chieste da Berlino in favore delle ONG. Nell'intesa scatta l'obbligo di aiuto per gestire i ricollocamenti. Si sta parlando del nuovo regolamento europeo sul rifugio, sull'asilo politico, e qui il governo Meloni si è inserito anche qui in una polemica, anche qui tutta propagandistica, in cui quello che si chiede è che non si citino le ONG e i salvataggi in mare. Titola il Tempo: l'Europa si piega all'Italia. Meloni vince il braccio di ferro con il cancelliere Scholz sull'emendamento pro ONG. Via libera al regolamento, rimpatri, controlli comuni e ricollocamenti obbligatori. Il premier, che sarebbe Giorgia Meloni, perché con il è difficile ricordarselo, passa la nostra linea. E quindi niente, Meloni scrive la velina, il Tempo e il Messaggero la riportano per intero, ovviamente. E c'è chi appunto fa notare che è la Germania che fa un passo indietro su questo. Lo fa notare non come primo titolo, ma insomma il titolo che troviamo in prima pagina sul giornale, quello della famiglia Berlusconi: Berlino si arrende all'Italia. Gli piace proprio questa cosa così, di aver vinto una battaglia, una lotta, una guerra, che vincono questi, non lo so. Berlino si arrende all'Italia, le ONG fuori dagli accordi. Sono contenti così che non se ne parli, però poi insomma, se uno va a vedere all'interno le pagine del giornale, il giornale dice insomma che l'avrebbe fatto, sarebbe insomma una decisione in qualche modo dei Verdi a fini elettorali, perché in parte in alcuni land tedeschi si sta per votare. Sulla prima del manifesto lo stesso titolo, sullo stesso tema: sull'ONG Berlino fa marcia indietro. Questi più o meno i titoli di oggi. La musica che ci accompagna è sempre quella di Likewise, trasmissione che va in onda il martedì su queste frequenze alle 19, e cominciamo a vedere in maniera un pochino più approfondita le prime pagine, a partire da quella della Stampa, che vi dicevo titola sul salario minimo. Il dossier del CNEL sul salario minimo è in arrivo, ma è già chiaro che la proposta sarà bocciata. Meglio lavorare sui contratti collettivi. Intanto il BTP supera il rendimento del 5%, questo non succedeva dal 2012. La spesa per il debito rispetto a inizio 2022 è quadruplicata. Italia e Germania trovano un compromesso sul diritto di sulle deroghe per il diritto d'asilo, e questo però insomma è un altro argomento, mentre l'argomento principale di questo primo titolo è l'opinione espressa dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che vede alla sua presidenza Renato Brunetta. Di questo CNL se ne è parlato abbastanza 2-3 anni fa, non ricordo, si voleva sciogliere, si diceva un carrozzone, eccetera eccetera, poi è rimasto là. Che cosa è successo? È successo che appunto il CNL, per voce di Renato Brunetta, ha bocciato la proposta del salario minimo e ha indicato che invece si dovrebbe lavorare sui contratti collettivi. Il PD continua a dire che però l'esecutivo dovrà dire se è d'accordo o no sulla proposta del salario minimo, e lo dovrà dire in Parlamento. E l'altra notizia che viene associata a questa, sempre di ordine economico, è la fiammata dei BTP: oltre il 5% vola il costo del debito, si azzera la dote del tesoro. E su questo la Stampa presenta in prima pagina un'analisi di Veronica De Romanis: debito pubblico, bugie pericolose. Il debito comincia con un virgolettato di Giorgia Meloni: il debito deve essere ridotto non solo perché vanno tranquillizzati gli investitori, ossia coloro che credono nella nostra economia, ma anche perché non si può lasciare ai ragazzi solo costi da pagare. Questo virgolettato è tratto dal discorso di insediamento, quindi un anno fa, di Meloni come premier, e poi continua appunto dicendo De Romanis che il debito scendeva, le misure regressive introdotte precedentemente venivano cancellate oppure ridimensionate. Poi però il governo ha cambiato direzione di marcia, come dimostra il recentissimo, dico io, NADEF, cioè la nota di aggiornamento di economia e finanza, secondo il quale il disavanzo sale dello 0,7% rispetto alla stima fissata a aprile nel DEF, mentre il debito resta pressoché stabile, ma solo in presenza di una crescita sostenuta e proventi da privatizzazioni pari all'1% del PIL, cioè pari a 20 miliardi. Si tratta, dice De Romanis, di privatizzazioni irrealizzabili. Ricorrere ai proventi di privatizzazioni irrealizzabili per far quadrare i conti è un vecchio espediente contabile, però è un espediente che i mercati conoscono benissimo. Pertanto, agli occhi del mercato il debito non scende, come vuol far intendere il governo, bensì sale. Quindi cioè, il debito sale, ma con un piccolo escamotage contabile si fa finta che non salga, sostanzialmente. E quello che dice De Romanis, dice, questo non dipende da uno shock esogeno, ma è il risultato della politica Meloni, del governo Meloni. E De Romanis dice, lo scorso anno si è deciso di finanziare con maggiore deficit, quindi con una copertura temporanea, la riduzione del cuneo fiscale, che invece dovrebbe essere permanente, almeno questo è l'auspicio. E quello che invece auspica De Romanis, che non auspichiamo noi, è di nuovo l'austerità neoliberista, sostanzialmente. Accanto a questo c'è una lettera che ormai non è la prima, è sicuramente la seconda, forse anche di più, di Marco Follini, quello della DC, insomma. Io non so perché la Stampa continui a ospitare lettere di Marco Follini, che sinceramente non sono particolarmente interessanti, e non capisco neanche perché dovrebbe interessarci l'opinione di Marco Follini. Comunque, Giorgia è l'alibi del complotto, dice semplicemente, continuare a urlare al complotto non ha fatto mai bene a nessuno. Si parla poi nella fotonotizia del Salone del Libro di Torino e di come la nuova direttrice Annalena Benini lo sta organizzando, ma viene messa nella foto, c'è Luciana Littizzetto, perché vabbè, è una delle persone chiamate per questa cosa. E invece in taglio alto si parla di Mestre, strage di Mestre, lo scandalo del Gardelail. E ovviamente non abbondano le storie di questo giornalismo emozionale, che è veramente insopportabile. Quindi troviamo tutta una carrellata sulle vittime con tanto di foto. Il titolo è La sposa, il neonato, le famiglie spezzate, e poi il racconto dei salvatori, il papà è in Gambiani, gli eroi tra le fiamme. I Gambiani, cioè, si tratterebbe insomma di due giovani uomini, di cui uno in realtà proveniente dal Gambia, l'altro dalla Nigeria, che hanno salvato molte persone. E poi i dossier, con questo titolo molto altisonante: i cavalcavia d'Italia tra cantieri eterni e controlli fantasma, e come vi dicevo prima, il rischio incendi delle vetture elettriche più alto nelle ibride, che è esattamente insomma l'articolo da cui citavo, dicendo appunto però che in termini proporzionali c'è una maggiore incidenza di incendi sulle ibride, ma in termini sostanziali si sta parlando di numeri molto bassi, e di nuovo si parla di propaganda, i giornali li vanno tutti dietro. Per quanto riguarda il taglio alto, e troviamo in un'intervista a una studente che ha partecipato al corteo di martedì a Torino, che contestava Giorgia Meloni, e quindi la polizia c'è andata giù dura di manganello, perché studenti non devono evidentemente dire la propria davanti alla premier. Io picchiata al corteo di Torino, non mi fiderò più dei poliziotti, e come dire, tiriamo su bene nuove generazioni. E poi invece c'è anche un richiamo agli esteri in taglio alto: Armita come Masa in coma per un velo indossato male. Purtroppo, insomma, si parla ancora di repressione in Iran, cioè bene parlarne, il problema è la gravità con cui continua ad andare avanti. Un'altra Masa è il titolo all'interno dell'articolo di Caterina Soffici: in coma una sedicenne picchiata dalla polizia perché non portava il velo correttamente, arrestata una reporter perché ha diffuso il video dell'aggressione nel metro, è la replica della tragedia di un anno fa con Teheran sotto un tallone di ferro, ma che continua a protestare e scioperare. Armida Jerawand, 16 anni, studentessa di Teheran, è in coma, la testa fracassata perché girava senza il velo. Un anno dopo la morte di Mahsa Amini, che ha dato il via alle proteste in Iran e al movimento Donna Vita Libertà, il copione è lo stesso e la storia sembra ripetersi. Ancora nelle strade di Teheran la polizia presidia e minaccia, per paura che questo nuovo episodio di violenza riaccenda la miccia delle proteste che si sono affievolite ma mai sopite. Trovate, insomma, anche la foto di questa ragazza molto giovane, appunto 16 anni. Passiamo invece alla spalla destra della prima pagina della Stampa. Troviamo Nino Cartabellotta su perché sui tagli a medici e ospedali nessuno può dirsi davvero innocente. È un articolo che vi leggeremo. L'approvazione della nota di aggiornamento del DEF, NADEF, ha acceso lo scontro politico sulla sanità. Perché? Perché non c'è investimento sulla sanità. Flavia Perina, quel voto bipartisan sulle foibe in classe. Anche qui vediamo se riusciamo a leggervelo. Purtroppo quest'anno in genere si parla di foibe per un paio di giorni a febbraio e ci sembra già troppo, invece quest'anno si comincia prima perché ovviamente il governo Meloni vuole dare più soldi per ricordare le foibe. Evidentemente, insomma, ci saranno un po' di amici che hanno bisogno di quattrini. C'è stato un voto, il PD, quando c'è da fare politiche che annacquano l'antifascismo, è sempre pronto. Le foibe uniscono destra e sinistra, una memoria condivisa è possibile. Approvato all'unanimità, anche grazie al PD, il disegno di legge che finanzia il ricordo della tragedia. Ma il volto bipartisan in Senato è passato sotto silenzio. La tregua delude gli elettori? Si chiede Flavia Perina, che vi ricordiamo, insomma, non è l'innocenza, ecco, in questo tema viene dal fascismo proprio quello vero, passando per AN, non che quello fosse finto ma è un po' incravattato, alla dirigenza del Secolo d'Italia, e poi così insieme a Fini la svolta liberal, se ci volete credere. Ora è una firma della Stampa. I'm a wreck, I'm an open mind. Find myself at your doorstep again and again. Something so sweet in the way that you soothe. You. Torniamo in voce quando sono le 8:30 minuti primi e questa è Radio Onda Rossa per leggervi la prima pagina del Corriere della Sera. Bus, un buco nel guardrail, è appunto il primo titolo. Venezia, identificate le 21 vittime, il dramma dei feriti, grave una bambina ucraina. Il pullman è precipitato dove non c'era barriera, esclusi contatti con altri veicoli. Salvini critica le batterie elettriche, il PD attacca e qui insomma abbiamo commentato già un po' su tutto, soprattutto sul fatto che veramente Salvini deve essere la disperazione, perché tira fuori delle cose per la sua propaganda a volte veramente che sono talmente ridicole che è anche difficile ridere. Comunque, andando avanti, vediamo invece l'approfondimento di Gian Antonio Stella. Vi ricordate insomma quello della casta? Tutti distratti per anni. Quello che mette in in rilievo è che rispetto all'autobus precipitato dal cavalcavia a Mestre e al suo vetusto guardrail arrugginito c'è lo scaricabarile sulle responsabilità di chi per anni non se n'era colpevolmente accorto. E qui, come dire, in realtà la responsabilità è molto molto ampia, perché dobbiamo parlare di pareggio di bilancio, dobbiamo parlare del taglio agli enti locali e quindi di territori che non sono più manutenuti. Parliamo delle strade, parliamo della manutenzione idrogeologica del territorio e ne parliamo ogni volta, cioè i giornali ne parlano ogni volta che succede una tragedia e poi tre giorni dopo non se ne parla più. Oltre a questo troviamo il Papa che piange per il clima muta a causa nostra, tempo scaduto. E per quanto riguarda l'economia, il Corriere ci presenta un editoriale niente meno che di Francesco Giavazzi, ultra neoliberista, che per anni ha scritto insieme insomma al suo compare, che adesso non c'è più, proprio in questa posizione della prima pagina del Corriere, sostenendo appunto le scelte dell'austerità. Non ha cambiato idea, titolo è La regola sbagliata sul debito. 10 anni fa, alla fine della crisi finanziaria iniziata nel 2008, molti paesi si ritrovarono con livelli elevati di debito pubblico, debito che era stato emesso durante la crisi, in gran parte per salvare le banche. Negli stessi anni vi fu una revisione delle regole fiscali europee, il cosiddetto patto di stabilità. Il ministro delle finanze tedesco, Schäuble, insistette per una regola in particolare, quella che prevedeva una riduzione graduale del rapporto debito-PIL fino a portarlo al livello indicato nel trattato di Maastricht, 60% del PIL entro 20 anni. Una conseguenza di quella regola è che la velocità della discesa del rapporto debito-PIL non dipende dalle condizioni dell'economia. Il debito deve scendere alla medesima velocità in anni di crescita e in anni di recessione. Allora nessuno seriamente obiettò e anche il governo italiano accettò la regola, ma fu un errore che determinò la gravità e la durata della recessione che colpì molti paesi, il nostro in particolare. Quando infatti nel 2011 fummo colpiti da un grave shock finanziario e lo spread salì fino a 500 punti innescando un rallentamento dell'economia, la nuova regola ci obbligò a continuare il cammino di austerità anche se eravamo entrati in recessione, scrive Giavazzi sul Corriere della Sera. E poi va avanti a pagina 28, dice: fra l'altro la regola non aiutò nemmeno la discesa del rapporto debito-PIL, perché qualunque cosa facesse il governo per contenere la crescita del debito era vanificata dalla caduta del PIL. Il rapporto era era 120 il debito nel 2010 e arrivò a 133 nel 2013. I governi cambiano, dice, ma non imparano niente. Nel nuovo patto di stabilità che i ministri dell'economia dell'Unione Europea stanno scrivendo potrebbe tornare questa vecchia regola di Schäuble, ma questo possa accadere ancora una volta quando potremmo essere alle soglie di una recessione è particolarmente particolarmente grave, dice. E Giorgetti, che è il ministro italiano che partecipa a questi tavoli, dovrebbe evitarlo, dice Giavazzi. Il negoziato sulle nuove regole è in corso, il testo è in discussione, è un compromesso proposto dalla ministra spagnola Calviño. La struttura delle nuove regole riflette la proposta iniziale della Commissione europea, una proposta, come ho scritto più volte, quasi rivoluzionaria e per la quale dovremmo essere grati al nostro paese che ha partecipato alla stesura e al commissario Gentiloni che si è speso per convincere i colleghi. La proposta dice semplicemente che ogni paese deve proporre un piano di riduzione del debito che lo porti entro 4 o 7 anni a un livello del rapporto debito-PIL che sia sostenibile. La sostenibilità è valutata secondo una metodologia che molti usano per valutare il debito di un paese, cioè agenzie di rating, sono le solite cose, e che dunque deve essere convalidata dalla Commissione europea. La conseguenza importante è che il livello di lungo periodo del rapporto debito-PIL cui un paese deve tendere non è né lo stesso per tutti né costante nel tempo. Questo è quello che sembra rivoluzionario a Giavazzi. La proposta di Nadia Calviño, come detto, è un compromesso. Poi dice: poiché alcuni paesi, Francia, Italia, Grecia e altri, partono da livelli del rapporto debito-PIL che rendono praticamente impossibile raggiungere il 60% anche entro 7 anni, oppure nel caso della Francia hanno un deficit superiore al 3%, questa clausola diverrà lo standard della nuova regola fiscale, eccetera eccetera. Quindi insomma, su questo pone l'accento il Corriere della Sera. Parla poi ovviamente molto di Mestre, non solo nel primo titolo ma anche mettendo foto sempre relative al giornalismo emozionale, che niente aggiunge, ma che vuole solo tirare like, perché ci fa vedere una foto, è una foto di fiori che sono stati posti sul luogo dell'incidente. L'altra è la foto del matrimonio di due delle vittime, un ragazzo e una ragazza molto giovani provenienti dalla Croazia, ma chiaramente si tratta di foto che non aggiungono informazioni a chi legge il giornale, ma tendono intendono commuovere e quindi portare a aprire il giornale, così come titoli come I fratellini salvati e la sposina morta, Alberto e i turisti, una vita al volante, tutte cose che non vi leggeremo. E invece a centro della prima del Corriere troviamo migrante e asilo, c'è l'intesa dell'Unione, stralciato il capitolo sulle ONG, solidarietà obbligatoria tra tutti i paesi dell'Unione, sui migranti si torna al patto di luglio e c'è l'accordo tra i 27, la soddisfazione del governo, passata la nostra linea. E anche qui, insomma, al di là della brutalità della linea del governo Meloni e dell'errore della linea del governo Meloni, a parte che è la Germania che è andata indietro, ma si tratta anche sempre del fatto che si tratta di propaganda, perché in realtà questa questione, se citare o meno l'ONG in questo accordo nel Mediterraneo, non è la questione centrale di questo accordo, non lo è assolutamente, nemmeno per le politiche che sbandierano di portare avanti quelli della maggioranza di governo. Però ovviamente questi si fanno propaganda dicendo che hanno vinto e i giornali gli vanno dietro in maniera più o meno sobria. Il Corriere lo mette a centro pagina con questa sobrietà, il Messaggero invece lo spiattella come primo titolo: migranti, passa la linea italiana. Qua è tutta stelle e strisce, firmato appunto l'accordo, esclude le modifiche chieste da Berlino in favore dell'ONG, nell'intesa scatta l'obbligo di aiuto per gestire i ricollocamenti. Meloni: non siamo isolati, e questa è la risposta a chi dice con un governo così di destra nel contesto europeo siamo isolati. Meloni: non siamo isolati, sulle ONG ci danno ragione, però insomma il tema nella sua concretezza lo vedremo da qualche giornale. che non sia di proprietà di Caltagirone. E troviamo poi sempre in questa linea tricolore del Messaggero la traduzione di espressioni che ormai sono entrati nel lessico comune in inglese. Qui si parla non di flat tax ma di tassa piatta al 21% per negozi e uffici nella riforma fiscale. Poi in alto, in taglio alto, la strage di Mestre, l'ipotesi malore dell'autista, niente urti o frenate, il bus è precipitato in un buco del guardrail. E poi anche qui vari titoli di giornalismo emozionale. E ma quello che invece porta in più, diciamo, il Messaggero rispetto al resto dei giornali è una fotonotizia che riguarda la S Roma, Riad con la Roma pensando all'Expo, questo è il titolo. E a pagina 9 poi c'è l'articolo, perché vi assicuro che dal sommario e dal sottotitolo non si capisce niente, quindi meglio andare all'interno. Da SPQR a Riad Season il passo è breve, ma non solo, rivoluzionario, sorprendente per un club che prima dell'avvento degli americani, cioè di Pallotta e Friedkin, nella sua storia aveva legato la sua immagine per lo più a marchi nostrani. E qui dice: ma come, la linea tricolore la lasci proprio adesso a S Roma? Il più longevo, 13 anni, Barilla. Altri tempi, altro calcio, altri interessi. Ieri la Roma ha annunciato la nuova partnership con Riad Season, volano dell'ente del turismo saudita, che verserà nelle casse giallorosse la bellezza di 25 milioni in due anni, che lieviteranno con l'ausilio dei bonus. Non siamo a livelli degli introiti delle big europee, si fa un po' un elenco, ma oggi per la Roma, considerato anche il fatto che a Trigoria la partecipazione alla Champions manca dal 2018-19, è un piccolo record. Mai la società aveva guadagnato tanto per una scritta di sponsorizzazione sulla maglia. La conferma di come l'accordo sottoscritto nel weekend fosse imminente è arrivata ieri mattina, quando negli store online della società è stata rimossa la possibilità di applicare sulla maglia l'acronimo SPQR, che campeggiava ormai dalle ultime gare della passata stagione dopo l'addio traumatico con Digital Bits, Bytes. Una volta che non ha fatto piacere a tutti, istituzioni in primis, ma che la Roma rivendica con fermezza una svolta, scusate, anche se per molti l'intesa è un'offensiva dei sauditi in vista dell'assegnazione dell'Expo 2030. Per il club non può essere una trattativa tra soggetti privati a inficiare una scelta così importante, che vedrà il 28 novembre 179 paesi votare a Parigi per assegnare la sede di una manifestazione che porterà alla vincente un indotto stimato intorno ai 10 miliardi di euro. Noi siamo ancora qui a incrociare le dita perché non tocchi a Roma, e poi perché sappiamo benissimo che questi grandi eventi sono una grande spartizione di denaro pubblico verso privati e devastazione ambientale. Comunque, e poi nel momento in cui sia la CEO Soluloku che il direttore commerciale hanno intavolato la trattativa con gli arabi, c'è stata proprio la volontà di non legare la sponsorizzazione alla corsa di Riad in concorrenza con la capitale. Noi ci fermiamo qui rispetto a questa notizia, appunto, sulla prima, che riguarda la Roma. Qualcuno volesse commentare, e noi siamo qua a ricevere le telefonate. 06 49 17 50. Yeah.
raise no fall. Told me choose friends carefully. Don't let me hear from school. And I would come down your school today. Home by a certain time. No long ting streets weren't for we. Don't go following crowd. Think for yourself, my child.
You ain't gotta worry about me. You ain't gotta worry about me. Look, mommy, I'll be okay. What's not to like about me? All I heard growing up, gotta work twice harder than your white friends. I got superpowers, mommy. I got superpowers, mommy. All I do is push the button, what's the dingo?
White teeth.
White teeth. They be brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine.
White teeth.
White teeth. They be brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine.
Daddy didn't raise no fool, no. Beat round the bush, he straight with me. Different kind of cool, yeah. Thinking I wanna have Thursday. Up late playing the blues, yeah. Had me feel I could do anything. Okay, I'ma bring the trophy home. Daddy, I'ma pick up where you left
though. You ain't gotta worry about me. You ain't gotta worry about me. Look, Daddy, I'll be okay. What's not to like about me? All I heard growing up, gotta work twice harder than your average. I got superpowers, Daddy. I got superpowers, Daddy. All I do is push the button, watch the tingle.
White teeth.
White teeth. Baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine.
White teeth.
White teeth. Baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Think you better come with me. Take you to another league. No price on these curly whites. Put your wallet back inside your jeans. While you're complaining. Ah, I'll show you how to clean them. Move up the ladder, flee the snakes. I haven't fallen at your feet. Worry about me, you don't have to worry about me, yeah. Look, Annie, I'll be okay. What's not to like about me, yeah. Growing up, all I heard, gotta work twice harder cause I'm black skinned. I got superpowers, damn it. I got superpowers, damn it. All I do is press the button, watch the tingle.
White teeth.
White teeth. Baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine.
White teeth.
White teeth. Baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine.
Check my teeth.
Teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth. Teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth. Teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth. Teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine.
E arriviamo alla prima del manifesto, passaggio a nord-ovest. Si parla della frana che ha interessato il Frejus e del conseguente blocco del traffico ferroviario. La chiusura della rete ferroviaria Italia-Francia fino all'estate 2024 allarma il mondo economico, ma il vero danno sarà l'inquinamento per il trasporto merci e passeggeri su gomma in una zona già compromessa. Salvini però pensa solo al ponte e mette 12 miliardi in manovra, o almeno insomma propone di mettere, e visto che insomma ancora non ci siamo alla finanziaria, bloccata fino al 2024 la linea storica tra Italia e Francia, lavori di ripristino nel traforo del Frejus dopo la frana nella Maurienne. Dai treni il traffico merci si trasferirà su gomma. Il settore non può permettersi un danno capace di piegare un'intera economia, questa dalle aziende di trasporto a quelle della logistica. Questo è un commento della Filta CGL alla situazione già critica, scrive Mauro Rabarino sul Manifesto. Valichi Alpini, Montebianco, Gottardo e Brennero, si aggiunge la lunga chiusura del traforo ferroviario trasfrontaliero del Fréjus che unisce Italia e Francia e lungo il quale transitano i treni che da Milano vanno a Parigi e viceversa. Proprio attraverso queste montagne, dove sopra le creste passano con estreme difficoltà i migranti, spesso intercettati e respinti, e dove invece per le merci il flusso è sempre stato più agevole. L'annuncio dell'interruzione del traffico ferroviario tra i due paesi è stato dato venerdì scorso dal prefetto della Savoia e dalle ferrovie francesi. La circolazione ferroviaria lungo la cosiddetta linea storica è bloccata dal 27 agosto per una grave frana nel territorio della Maurienne e secondo le autorità francesi i lavori di ripristino inizialmente previsti entro novembre non termineranno prima dell'estate 2024. Si fermeranno quindi almeno fino a giugno i TGV, cioè i treni alta velocità francesi e Frecciarossa tra Parigi e Milano, così come i 170 treni merci che utilizzano questa linea ogni settimana. Sul Retaia resta aperta tra Francia e Italia la linea via Ventimiglia, ma molto probabilmente il traffico merci ferroviario, comunque minoritario rispetto al totale, si trasferirà su gomma lungo il già intasato traforo autostradale del Fréjus tra Bardonecchia e Modane. La situazione complessiva è ulteriormente complicata dalla chiusura del traforo del Monte Bianco dal 16 ottobre al 18 dicembre per importanti lavori di manutenzione straordinaria. Ci saranno un aumento dell'impatto ambientale e del conseguente inquinamento atmosferico, disagi per i passeggeri e danni per l'economia che in Piemonte creano un evidente allarme. È facile prevedere gravi ripercussioni per il territorio con un aumento notevole del trasporto su gomma e una conseguente congestione del traffico, dice Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino. Occorre fare tutti gli sforzi necessari affinché i lavori di ripristino della linea vengano accelerati per risolvere il problema. Il ministro dei trasporti, che ahimè è Matteo Salvini, parla di treni italiani e si augura che il Fréjus riapra al più presto a questi, così ne fa anche qui un fatto di tricolore. La regione Piemonte, si dice, è in campo per scongiurare il lungo stop della linea ferroviaria internazionale. Abbiamo trovato molta attenzione nel governo quando si è posto il problema della chiusura del Monte Bianco, che è stata rimandata, e crediamo che allo stesso modo individueremo, cioè è stata rimandata ora a metà ottobre, insieme le soluzioni migliori affinché a pagare non sia l'economia della nostra regione. Questo dice Cirio, il presidente del Piemonte. Domani, venerdì 6 ottobre, Gabusi, che è l'assessore ai trasporti sempre della regione Piemonte, incontrerà il viceministro Rixi per la commissione intergovernativa Alpi del Sud a Roma e a margine dell'evento porterà la tematica all'attenzione per rappresentare le difficoltà. Come ormai prassi italiana, i problemi non vengono gestiti a monte e prevenuti da una pianificazione, ma affrontati in fase emergenziale, quella più densa di ombre e complicazioni. Questo insomma è il grosso dell'articolo, a cui viene associato un editoriale per la firma di Luca Fazio, il brusco risveglio in un'economia che uccide. Fermate il mondo, dobbiamo scendere, ci sono accadimenti che fanno sobbalzare come quando qualcuno tira il freno d'emergenza, chi sonnecchia è costretto a svegliarsi. Questa volta è stata una frana a bloccare lo sferragliare degli ingranaggi che trainano un modello di sviluppo fallito che va a sbattere contro la realtà. La sveglia è suonata quando la prefettura della Savoia e le ferrovie francesi hanno annunciato la chiusura del traffico ferroviario tra Italia e Francia a causa della frana del 27 agosto, in chiusura fino al giugno 2024. Dal Fréjus si passa. Fine della corsa, se ne riparla l'anno prossimo. Il cosiddetto mondo economico e produttivo di merce e di turisti di massa, a conti fatti, ha espresso forte preoccupazione. I numeri dicono perché e non deve essere complicato tradurli in euro, e in crescita che va a farsi benedire. Per i prossimi 8 mesi resteranno fermi TGV francesi, Frecciarossa, i treni merci, al disagio che interesserà tutto il nord Italia va a sommare programmata la chiusura appunto del Monte Bianco, che va da metà ottobre fino al 18 dicembre per i lavori. Le autorità economiche interessate lanciano appelli che sembrano preghiere, pochi però si stanno soffermando sull'aspetto più inquietante e impattante, è il blocco ferroviario nella zona che, per ironia della sorte, era quella dell'alta velocità, ricordate il TAV, causerà una gigantesca congestione del traffico su gomma proprio nella macro zona più inquinata d'Europa, la pianura padana. Preoccupa qualcuno? Eppure alcuni parametri che riguardano la vita e la morte suggeriscono che sarebbe bene preoccuparsi anche di questi costi sociali. Tra il 2016 e il 20, dati dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia sono morte prematuramente almeno 246.133 persone a causa dell'inquinamento, che in questa zona d'Italia è sempre ampiamente superiore ai livelli di guardia. Secondo uno studio molto recente condotto in Germania, al 73% degli italiani vive nelle 58 città dove la concentrazione dei polveri sottili supera i limiti fissati dall'OMS. Analizzando il periodo 18-22, era pandemica, quindi meno trafficata, i territori del nord Italia hanno registrato l'incremento di inquinanti più preoccupanti di tutti gli altri 27 paesi membri dell'Unione Europea. Quanto al costo dell'inquinamento atmosferico in Europa, si parla di 166 miliardi di euro ogni anno, e non stiamo parlando di merci o di pacchetti turistici. E la transizione ecologica? Con calma, non c'è fretta. Allestiranno code di autobus sostitutivi per scarrozzare i vacanzieri verso le stazioni sciistiche. E questo è appunto l'argomento del primo titolo del manifesto di oggi, a cui appunto viene associato fondi per il ponte Salvini, 12 miliardi tutti in manovra. Il ministro non risponde sul bonus trasporti definanziato per ottenere il contributo fino a 60 euro sull'abbonamento al trasporto pubblico locale. Bisogna mettere in campo doti atletiche. Innanzitutto il governo ha ristretto la platea di beneficiari, il reddito complessivo per richiederlo è diventato di 20.000 euro rispetto a 35.000. Questo perché anche lo stanziamento si è ridotto da 190 milioni a 100. Quindi entrano in gioco i riflessi. Le risorse si sono esaurite ad agosto. Il governo ha avviato un click day, cioè uno di quei giorni in cui bisogna stare lì per beccarsi il bonus, con i fondi residui per il primo settembre. La gara è durata solo un'ora, il tempo di finire di nuovo il budget. Per gli altri, la possibilità di essere ripescati nel nuovo click day dal primo ottobre, organizzato con uno stanziamento aggiuntivo di 12 milioni. Sveglia alle 8 per un secondo e girone infernale. E poi resta l'ultima possibilità con gli ulteriori fondi residui per il primo novembre. Oltre 2 milioni di beneficiari sopravvissuti agli spareggi per il bonus di soli 60 euro. Question time alla Camera ieri, il ministro dei trasporti Salvini, interrogato sul tema, non ha fatto una piega. Per la misura ha detto: rivolgetevi alla collega al lavoro e politiche sociali Calderone. Circa il suo dicastero va tutto benissimo, niente di meno, niente meno, il sistema del trasporto pubblico italiano è all'avanguardia in Europa e nel mondo. Evidentemente non li prende i trasporti pubblici Salvini. E poi il decreto energia ha previsto la possibilità di utilizzare la social card per l'acquisto di abbonamenti per gli autobus, ha detto sempre Salvini. Come stanno le cose lo spiega in realtà Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile di Legambiente. Dice: stamattina, cioè ieri, c'è stata un'audizione in commissione trasporti della Camera, l'ordine del giorno della maggioranza partiva dalla preoccupazione per la perdita di passeggeri che non si è riuscita a recuperare dopo il Covid e la necessità di rifinanziare il settore, visto che l'insieme del PNRR e dei fondi del piano trasporti sono insufficienti a garantire il semplice ricambio dei mezzi pubblici, treni e autobus obsoleti. Ovviamente i partiti di maggioranza si guardano bene dall'indicare un aumento della spesa e si preoccupano soltanto dei servizi minimi essenziali da distribuire in tutte le regioni. Ma un'equa distribuzione senza aumentare le disponibilità economiche vuol dire ridurre il trasporto pubblico nelle città e nelle regioni più forti. Capitolo ponte sullo stretto di Messina, la nuova passione di Salvini, la secessione dei ricchi, il ridimensionamento scolastico che taglia al sud la sanità meridionale senza soldi, i fondi coesione e sviluppi bloccati, il PNR tagliato. Tutto impallidisce di fronte a una sfida, queste sono le parole di Salvini, che ci porterà a un guadagno con pochi precedenti. L'obiettivo è far partire i cantieri entro l'estate 2024, è un impegno preso con l'Unione Europea per un corridoio che da Palermo conduce al Nord Europa. Il costo che il DEF prevedeva era di 13,5 miliardi, contiamo che il tetto massimo possa essere di 12 con un contributo delle regioni Sicilia e Calabria. Nessuna opera sarà definanziata per il ponte. In mattinata aveva spiegato che l'obiettivo è che in questa manovra ci sia non solo lo stanziamento per l'avvio dei lavori, ma che in conto capitale ci sia tutta la copertura necessaria per finire i lavori entro il 2032. Quindi il governo non riesce a trovare 4 miliardi per salvare il Servizio Sanitario Nazionale da morte certa, cosa certificata dal Gimbe, ma può sacrificare il sud alle ambizioni di Salvini. Questo insomma è quanto leggiamo sul Manifesto in un articolo di Adriana Pollice. Andiamo invece all'altro caso del giorno. Il caso del giorno è sulle ONG. Berlino fa marcia indietro, lo troviamo come secondo titolo in alto sulla prima pagina del Manifesto. Alla fine la Germania ha fatto un passo indietro, ha ritirato l'emendamento al regolamento per la gestione delle crisi migratorie che aveva fatto infuriare Giorgia Meloni. Poche righe nelle quali le ONG venivano escluse dai casi di strumentalizzazione delle migrazioni e utili a mettere i salvataggi in mare fatti dalle organizzazioni umanitarie al riparo dagli attacchi delle destre. Dopo un giorno e una notte di trattative, gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno trovato l'accordo che prevede il declassamento e la riscrittura del testo, che non figura più come emendamento al regolamento. Tanto basta alla Premier italiana per cantare vittoria, perché quello che interessa alla Premier italiana è così quello che scrive su Twitter o posti analoghi. L'emendamento della Germania, secondo me, faceva dei passi indietro sul tema anche delle ONG. È stato ritirato ed è passata la posizione italiana. Questa è la spiegazione che ha dato appunto Meloni. E andiamo avanti nella lettura di questo articolo. La nuova versione votata a maggioranza, qualificata con Ungheria e Polonia contraria all'astensione di Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca, stabilisce che le operazioni di aiuto umanitario non dovrebbero essere considerate come strumentalizzazione dei migranti quando non vi è l'obiettivo di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro. Tanto basta la Premier italiana per cantare vittoria, appunto. Ma la marcia indietro di Berlino permette al Consiglio di mettere fine allo stallo in cui era finito il patto sulla migrazione, riaprendo i negoziati con il Parlamento europeo. Anche se non ci sono conferme ufficiali, dietro l'accordo di ieri ci sarebbero le pressioni fatte sulla Germania dai vertici dell'Unione, preoccupati di arrivare alle prossime elezioni di giugno senza un'intesa sui migranti, ma soprattutto una telefonata notturna tra la Premier e il cancelliere tedesco, tra la Premier italiana e il cancelliere tedesco, che ha segnato una riappacificazione. Sciolto il nodo ONG, restano tutte le misure approvate dai ministri dell'interno dei 27 nel vertice di giugno. Tra queste la possibilità per uno Stato di chiedere di poter andare in deroga al regolamento in tre casi: flussi massicci di migranti ai propri confini in caso di forza maggiore, come ad esempio una pandemia, o infine nel caso di strumentalizzazione dei migranti, come avvenne nel 2021 quando la Bielorussia spinse migliaia di uomini, donne e bambini ad attraversare la frontiera con la Polonia. La proclamazione dello stato di crisi viene decisa dal Consiglio dell'Unione Europea su proposta della Commissione e prevede il ricollocamento dei migranti tra gli Stati membri in quote stabilite in base al PIL e alla popolazione. Per chi rifiuta l'accoglienza dovrà contribuire pagando 20.000 euro per ogni mancato ricollocamento, soldi destinati a un fondo dedicato alla dimensione esterna delle migrazioni. Non mancano però misure che preoccupano non poco le organizzazioni umanitarie, come quella che prevede la costruzione da parte di paesi di primo approdo di centri alle frontiere dove rinchiudere i richiedenti asilo, con l'obbligo di esaminare le domande di protezione entro 4 settimane, quindi lager sulle frontiere. In caso di rigetto della richiesta, il migrante potrà essere respinto nell'ultimo paese terzo di transito esito purché ritenuto sicuro e purché esista una connessione sufficiente, come ad esempio averci vissuto per alcuni anni. Misure che allarmano Amnesty, che parla di accordo pericoloso e sproporzionato. Le persone che arrivano alle frontiere europee, ha commentato ieri Yves Geddi, la direttrice dell'organizzazione di Amnesty presso l'Unione Europea, devono poter cercare asilo, avere la loro richiesta esaminata in modo equo e essere accolte con dignità. Questo accordo rischia di causare blocchi e arresti e di mettere le persone in condizioni di bisogno lungo le frontiere europee. Le migrazioni, si parlerà anche nei due vertici europei che si tengono oggi e domani in Spagna. In particolare, per oggi è prevista la terza riunione della comunità politica europea, alla quale partecipano i leader anche di paesi extraeuropei. Per Meloni sarà l'occasione per incontrare di nuovo il premier britannico Sunak e altri capi di Stato e di governo favorevoli a una linea dura. Sul vertice di lunedì, riservato ai soli leader dell'Unione, pesano invece le polemiche sul memorandum siglato con la Tunisia. Secondo il Presidente del Consiglio Michel, del Consiglio dell'Unione Europea, siglando quel patto la Commissione sarebbe andata oltre le sue competenze. Quindi nuovi lager sulle frontiere per migranti, soldi ai paesi dove si vogliono spostare le frontiere dell'Unione Europea, tra cui la Tunisia, e che però paesi sicuri non sono, non ce ne sono nemmeno uno, io direi. Si tratta di paesi cui, appunto, sì, a cui si delega il lavoro sporco della persecuzione fisica delle persone migranti, e tutto ciò sotto a questo c'è il fatto che tutto questo problema in realtà lo costruisce l'Unione Europea, Italia compresa, che vuole appunto chiudersi, barricarsi dentro una fortezza basata sullo sfruttamento del lavoro di chi viene reso illegale per poterlo sfruttare meglio. Altri tre titoli in taglio basso sul manifesto di quest'oggi: decreti e fiducia, Parlamento ai margini, anche la destra protesta, comincia a essere troppo persino per la maggioranza, al Parlamento non tocca palla, e ieri si è lamentato anche il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, che è di Fratelli d'Italia. L'ennesimo decreto con fiducia, un omnibus titolato sulla giustizia brucia le tappe. L'altro argomento invece di Cocci parla della Chiesa Cattolica, partita ieri l'Assemblea Generale del Sinodo, infatti il titolo è al via il Sinodo delle Correnti, del Sinodo dei Vescovi, che potrebbe far affiorare tutti i nodi più spinosi che attraversano e dividono la Chiesa: inclusione delle persone omosessuali, accesso delle donne ai ministeri, ordinazione per gli uomini sposati, abusi del clero. Ma il Papa avverte: il Sinodo non è un Parlamento dove si confrontano maggioranza e opposizione, conservatori e progressisti. Probabilmente non aiuterà la decisione di un quasi silenzio stampa deciso dal Vaticano. E poi ancora sul nucleare militare, oggi sede nazionale della CGIL a Roma, intellettuali, giornalisti, ex diplomatici e politici discuteranno del rischio mai così concreto di una catastrofe nucleare. Da qui il titolo che è fatto sulle dichiarazioni di Giorgio Parisi, premio Nobel. Parisi sul disarmo: nessun progresso, vogliamo evitare che il conflitto in Ucraina degeneri in un confronto atomico. I'm meeting new people, I'd like to recall some of their names, like Larry and Steve. Day. Yeah, I got some stories. Did I tell you the one?
I'm meeting new people, I'd like to recall some of their names, like Larry and Steve. I'm making memories I'd like to keep.
Come probabilmente già sapete, Roma aspetta una manifestazione, insomma, che si immagina imponente nei numeri. Costituzione, la via maestra è il titolo, insomma, lo slogan con cui si porta in piazza questa manifestazione, in cui insomma molto è CGIL. Il manifesto dedica 3 articoli sulla spalla destra di quest'oggi. Il primo è di Gaetano Azzariti: non potremmo dire non lo sapevo, non potremmo dire non lo sapevo, dovremmo ammettere che, pur consapevoli di quel che ci aspettava, non abbiamo fatto nulla per impedirlo, neppure quel poco che potevamo. Comincia così il giurista. È stata ormai dichiarata alta voce la volontà di stravolgere l'assetto costituzionale con 2 obiettivi: il presidenzialismo o premierato e l'autonomia differenziata. Quindi dice: non dobbiamo scendere in piazza contro questo stravolgimento della Costituzione italiana, scrive Azzariti. Poi abbiamo Massimo Villone: Costituzione sotto attacco, in piazza i diritti con la CGIL. Eravamo già convinti che fosse giusta nei tempi e modi la scelta della CGIL di organizzare con tante associazioni, tra cui il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, una manifestazione nazionale a Roma, e con un punto focale sulla Costituzione. Ci dà ora conferma Giorgia Meloni dal Festival delle Regioni di Torino, con un intervento segnato da una palese ansia. Il Festival delle Regioni, dove appunto ha parlato mentre fuori la polizia manganellava gli studenti e le studenti. Comunque, in questo intervento segnato da una palese ansia alla prestazione, la segue il ministro Giorgetti: Palazzo Chigi è come il Titanic, affondano le promesse elettorali, che infatti Meloni rinvia al lontano scenario della fine del mandato quinquennale, tutte salvo una: la stagione delle riforme deve andare avanti. Abbiamo davanti l'anno delle riforme, con cui intendiamo cambiare l'architettura istituzionale. A quanto capiamo è il 2024. L'obiettivo dichiarato è permettere ai cittadini di decidere da chi farsi governare. Anche l'autonomia differenziata proseguirà senza stop. Qui si trova l'occasione per un'Italia più unita e più forte, per garantire a tutti i cittadini lo stesso livello dei servizi, eccetera. Appunto, ecco le riforme come arma di distrazione di massa, per dare il solo segnale di esistenza in vita possibile. Traspare una larvata diffida a Mattarella. Enzo Cheli, tra i migliori costituzionalisti italiani e studiosi, prudente e misurato, spiega con efficacia, ha spiegato sul 7 settembre sulla Stampa, perché la riforma cui pensa la destra stravolge gli assetti della Costituzione, con una formulazione di sintesi. Qui diremo che non c'è modo di realizzare un premierato presidenzialismo in qualsivoglia declinazione senza incidere pesantemente o persino azzerare il ruolo del Parlamento e del Presidente della Repubblica. La filosofia sottesa, scrive Villone, la democrazia si riduce al giorno del voto. Come può allora un grande sindacato incidere sulle scelte che determinano la qualità della vita e le risposte alle alleanze, ai bisogni, alle speranze di milioni di uomini e donne? Ecco emergere il vitale interesse di un sindacato come la CGIL. Quanto all'autonomia differenziata, Meloni offre un assist a Calderoli, eccetera eccetera, insomma. E infine la via maestra: libertà, partecipazione e democrazia. La firma è Walter Mazza. C'è queste parole, appunto, sono importanti, portate in piazza dalla giornata nazionale dell'associazionismo italiano, che si è svolta qualche giorno fa a Roma. Un momento, il primo, che si è reso necessario per un sentire comune, eccetera eccetera. Insomma, lo trovate poi a pagina 15, ma insomma, quello che Tutto questo il manifesto lo scrive in un cappello che si chiama 7 ottobre, quindi verso questa manifestazione di sabato che si svolgerà giusto appunto a Roma. Torniamo a un'altra prima pagina che è quella della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Taxi e scontro Gualtieri governo, i trasporti alla città, il sindaco accusa la maggioranza, le nuove licenze saranno per via ordinaria trattando coi sindacati, decreto inutilizzabile, persi due mesi, il ministro Urso non accampi scuse, la colpa è solo sua. E scontro sui taxi, niente decreto asset, è scritto male, inutilizzabile, dice Roberto Gualtieri a Sky. E via alla difficile trattativa sindacale tra Campidoglio e tassisti per aumentare il numero delle licenze e quindi delle auto bianche in tempo per il giubileo 2025. Preso in contropiede il governo che replica, Gualtieri non accampi scuse e si dia una mossa. Queste sono le parole di Adolfo Urso. La responsabilità è solo sua. Questo è appunto la prima pagina di Roma del Corriere, che mette anche una foto della nuova maglia della Roma con lo sponsor Riad. E questa appunto invece la cronaca di Roma del Messaggero punta su altro: i milioni dei narcotrafficanti ripuliti nei negozi dell'Esquilino. A capo dell'organizzazione c'era un cinese di 55 anni in affari con i clan Torbella. E così valeva la pena leggerlo semplicemente per sottolineare la modalità razzista di individuare una persona con una nazionalità senza neanche citarne il nome. E via Nazionale, tram davanti all'ospedale, continua la paradossale campagna del Messaggero contro il tram, questo appunto perché non fa parte di quel cartello Caltagirone ma ad un altro, quindi quello delle metro eccetera, e quindi si continua a dire questo tram fa male a tutto. E noi lo aspettiamo, come aspettiamo un incremento di tutto il trasporto pubblico di cui c'è tanto 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 bisogno in questa città. Ma torniamo invece alla Stampa. Sulla prima pagina dicevamo l'articolo di Nino Cartabellotta, perché sui tagli a medici e ospedali nessuno può dirsi davvero innocente. L'approvazione della nota di aggiornamento del DEF ha inevitabilmente acceso lo scontro politico sulla sanità. In prima pagina questo articolo cominciava così, continua poi a pagina 15, a pagina 15 in realtà non c'è, controlliamo meglio dove si può trovare, perché a volte uno dei problemi di questo giornale è che non corrispondono i numeri delle pagine, quindi vi lasciamo a un attimo di musica per trovarlo. Misdirection, only chaos. pagina 29, appunto, proseguiamo in questo articolo di Carta Bellotta. Dice appunto: lo scontro sulla sanità, visto che le stime previsionali confermano che il Servizio Sanitario Nazionale rimane in fondo alle priorità del Paese, a dispetto della grave crisi di sostenibilità che rischia di compromettere il diritto costituzionale alla salute, come documentano dati e narrative. Dagli interminabili tempi di attesa all'affollamento dei pronti soccorsi, l'aumento della spesa privata, l'impoverimento delle famiglie, la rinuncia alle cure, l'impossibilità di trovare un medico, un pediatra di famiglia vicino a casa, inaccettabili disuguaglianze. Le previsioni della NADEF sul triennio 2024-26 parlano da sole. A fronte di una crescita media annua del PIL nominale del 3,5%, la spesa sanitaria aumenterà solo dell'1,1%. Insomma, già questo aumento del PIL abbiamo visto essere nominale, perché ci sono dentro privatizzazioni che si sa già essere irrealizzabili. Comunque, a fronte della crescita media annuale del PIL del 3,5, la spesa sanitaria aumenterà dell'1,1, ovvero un terzo della crescita attesa del PIL. Il rapporto spesa sanitaria PIL dal 6,6 del 2023 crolla al 6,2 nel 24, fino a arrivare al 6,1 nel 2026. L'incremento assoluto della spesa sanitaria di 4.268 milioni di euro del triennio non basterà a coprire nemmeno l'aumento dei prezzi, sia per l'erosione dovuta all'inflazione, oggi al 5,7, sia perché nel settore sanitario l'indice dei prezzi è maggiore di quelli al consumo. In altri termini, i numeri della NADEF 2023 certificano che, in linea con i governi degli ultimi 15 anni, la sanità pubblica non rappresenta una priorità politica, neppure per questo governo. Dal 2010, infatti, prima con i tagli del governo Monti, poi con il definanziamento dei governi Letta, Renzi, Gentiloni, la sanità pubblica è arrivata alla pandemia fortemente indebolita. Con l'arrivo del Covid, l'imponente iniezione di risorse interamente assorbita dall'emergenza pandemica non è stata sufficiente a rafforzare in maniera strutturale il sistema sanitario, né ha consentito alle regioni di mantenere i conti in ordine. E visto che le responsabilità sono di tutti, non è più tempo di utilizzare il fragile terreno della sanità e i disagi delle persone per rivendicazioni politiche. Scrive Nino Cartabellotta sulla Stampa, perché i numeri parlano chiaro e sono impietosi. Se nel 2010 la spesa sanitaria pro capite era in linea con la media dei paesi europei, nel 22 il gap è di oltre 800 euro, ovvero una cifra di che in totale supera i 47 miliardi, e nel frattempo stiamo lentamente ma inesorabilmente scivolando da un servizio sanitario nazionale fondato sulla tutela di un diritto costituzionale a 21 servizi sanitari regionali regolati dalle leggi del libero mercato, con una frattura strutturale nord-sud che rischia di essere legittimata normativamente dall'autonomia differenziata. Sulla sanità, il presidente Meloni ha dichiarato che sarebbe miope concentrare tutta la discussione sull'aumento o meno delle risorse, perché bisogna confrontarsi anche su come quelle risorse vengono spese. Sicuramente ci sono margini di recupero su vari ambiti, eccesso di prestazioni da medicina difensiva, frodi, acquisti a costi eccessivi, eccetera eccetera, ma si tratta di margini esigui che richiedono una profonda riorganizzazione, anche perché oggi il vero problema del sistema sanitario è il capitale umano. Infatti, se il mantenimento del tetto di spesa sul personale ha determinato una carenza quantitativa, l'emergenza Covid ha slatentizzato, cioè non è più latente ma è evidente, una crisi motivazionale che porta sia a disertare alcune professioni come quella infermieristica e specialità mediche, quella dell'urgenza, sia a abbandonare le strutture pubbliche per quelle private o per l'estero. E accanto al numero già elevato di pensionamenti, il burnout, la demotivazione, i licenziamenti volontari, la fuga hanno determinato una crisi del personale. In ogni caso, il dibattito politico non può essere relegato solo alla spesa sanitaria, ma bisogna uscire allo scoperto su quale modello di sanità che vogliamo lasciare in eredità alle generazioni future. Questo appunto leggiamo sulla Stampa di quest'oggi. Vi ricordiamo la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità, che ha ripreso le sue trasmissioni il mercoledì alle 17. Trovate la trasmissione di ieri sul sito se non l'avete già ascoltata. Continua la faccia di due referendum a dire che vuol fare il nucleare in tutti i modi, gli industriali cominciano ovviamente a sfregarsi le mani, anzi penso abbiano cominciato già da un bel po'. Scommessa nucleare, leggiamo nella prima pagina di Economia e Finanza della Stampa. Edison punta a costruire due centrali fra il 2030 e il 40, pronti investimenti sull'Italia per circa 10 miliardi. L'amministratore delegato Monti: sfida complessa ma non impegnata a venderli, a vincerla. E troviamo un articolo in cui non c'è nessuna critica, nessuna discussione, è sostanzialmente una promozione del nucleare, che ovviamente viene detto senza vergognarsi che è sostenibile, eccetera eccetera. Vi segnaliamo infine a questa rassegna stampa che oggi giovedì, come ogni giovedì, insieme al manifesto esce il supplemento extraterrestre. Colpi di sole è il primo titolo, la decarbonizzazione può attendere. La conferenza Stato-Regioni ha presentato la bozza del decreto che stabilirà le regole per individuare le zone idonee per installare impianti di energie rinnovabili. Si tratta di un documento che non ha una visione strategica, è confuso e prevede molti vincoli che scoraggiano sia le imprese che gli agricoltori disposti a investire sull'agrivoltaico e sulle altre fonti pulite. Questo elenco di penalizzazioni renderà impossibile raggiungere l'obiettivo di installare in Italia entro il 2030 80 GW di potenza rinnovabile. Questo è preso insomma dall'articolo di Lino De Santoli che troviamo all'interno sempre sulla prima pagina dell'Extraterrestre. Non arrendiamoci all'imposizione del glifosato. È un articolo d'opinione di Silvana Galassi. Il glifosato è l'erbicida più usato al mondo, la sua licenza per il mercato dell'Unione Europea è stata rinnovata l'ultima volta nel 2017 per soli 5 anni, invece dei canonici 15, in considerazione della sua diffusione nei suoli e nelle acque e del parere dell'IARC, cioè dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lo aveva classificato probabile cancerogeno per l'uomo. Bayer Monsanto, il colosso nato dalla fusione delle due imprese nel 2018, ha messo da parte 4 miliardi e mezzo per far fronte agli eventuali risarcimenti delle 30.000 cause pendenti negli Stati Uniti da parte di agricoltori e giardinieri che si sono ammalati di cancro. Un caso emblematico è quello di Edwin Aderman, che dopo aver usato un erbicida a base di glifosato per 30 anni contrasse il linfoma di Hodgkin, un tumore che si origina nel sistema linfatico. Decise di far causa alla Monsanto e nel 2019 un tribunale statunitense riconobbe che il glifosato era stato un fattore sostanziale e quindi l'impresa è stata condannata a pagargli 80 milioni di dollari, poi ridotti a 25. Ciò nonostante, la recentissima valutazione dell'impatto del glifosato sulla salute degli umani, degli animali e dell'ambiente, fatta dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, non ha evidenziato alcuna area di preoccupazione critica e la Commissione Europea ha proposto il rinnovo dell'autorizzazione dell'erbicida glifosato per altri 10 anni. Questo appunto sulla prima pagina del supplemento l'extraterrestre al manifesto di oggi. I remember
This little girl lost her doll on the muddy road. She came from behind and pulled at my arm. I said, I'm sorry, I have not seen it. She said, please call 911. I said, little one, it is a doll. She said, it is her only friend. And so I dialed 911. They said, hello, what is the problem? I said, I'm a little concerned, a little doll has gone. They hung up the phone and told me to tell the girl to buy another one. Thousands of tears came sprawling out of her cupid eyes. We were both just there, standing there, wet from the rain in Coventry. I had just finished digesting dinner in a Thai restaurant. I was there on my own, comfort eating. I knew I had dinner saved for me at home. I said, okay, well, we will search the streets until you find the doll. All through this night, no sign of this doll. We even went by the ring roads in case it fell out the window.
Con questo la rassegna stampa di oggi è terminata, vi lasciamo a una serie di repliche. Con questo la rassegna stampa di oggi è terminata, vi lasciamo a una serie di repliche.